fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Doveva essere una gara per capire la reale ambizione della Juventus, quindi un esame fondamentale se non decisivo. La Juventus lo ha fallito, quindi bocciata, ma non tanto. E non solo perché ha perso in casa del Napoli, ci può stare, per carità, non con queste modalità. Perché tu scendi in campo, puoi vincere, puoi perdere. È auspicabile sempre un successo, ci mancherebbe altro, però non in questo modo, perché... primo tempo l'abbiamo commentato ieri in diretta, io ho riguardato ma non vi dico la sincera verità, perché poi, caro Federico Rossi, tu lo sai che sono un estimatore di Spalletti e continuo ad esserlo, perché in assoluto credo che sia un ottimo allenatore, ma mi pare di capire che non stia funzionando, anzi senza mi pare di capire, non sta funzionando nemmeno la sua cura, se così possiamo chiamarla, visto che la Juventus comunque convalescente e ieri ha sbagliato clamorosamente quasi tutto, ci può stare, ma non doveva accadere proprio ieri in una fase così delicata, all'inizio di un ciclo terribile, perché mercoledì si gioca in Champions League e già potrebbe essere dal dentro fuori, devi batterli, ci mancherebbe altro. Dopodiché vai a Bologna, dopodiché la Roma arriverà, andrà a Torino. Io sono convinto che queste gare, dal punto di vista del campionato, ma in realtà anche la Champions, se vogliamo, saranno decisive. Decisive, lo scudetto io ormai non credo che sarebbe veramente sbagliato addirittura pensarci allo scudetto. Attenzione alla lotta per la Champions League. Intanto stasera gioca il Milan. Si sta profilando quello che tutti ad inizio stagione dicevano, che la lotta a scudetto potrebbe essere una questione a due tra Inter e Napoli. Io sono convinto che il Milan, se comincia a battere anche le piccole, stasera giocherà con il Torino, tra l'altro il Torino che è in brutte acque, cioè deve stare molto attento a fare punti, altrimenti rischia di retrocedere. Quindi se non comincia a battere le piccole, il Milan sì, può vincere gli scontri diretti, ma poi se non fai punti con le altre rischi di non restare dietro. Però questa sera ha la possibilità di agganciare il primo posto Massimiliano Allegri. La Juventus invece la Juventus, ragazzi, è un problema, perché il bilancio di Spalletti in Champions un pareggio e una vittoria, mentre per quanto riguarda il campionato due vittorie totali tra Cagliari, Cremonese, quindi due partite sostanzialmente facili, anche se poi in realtà per la Juventus ormai non è nulla facile, ok? Due pareggi deludenti, Torino e Fiorentina, l'abbiamo detto tante volte, e poi al primo ostacolo duro, vero, peraltro pieno di assenti, il Napoli, la Juventus è caduta in maniera quasi mesta, mi verrebbe da dire, per come ha giocato il primo tempo. Il secondo, ripari non lo sai nemmeno tu, perché la Juventus ha avuto uno 0,29 di aspettativa di gol, expected goal famosi, no? E quindi pochissimo. L'unico lampo è capitato a Yıldız, e siccome è un campione, non lo so adesso se già definirlo fuori classe, comunque un giocatore superiore alla media, è stato tolto da Spalletti. Non sappiamo ancora perché, dobbiamo ancora capire perché. Lui ha detto prima mi chiedete che deve riposare. Io ho un po' di timore sotto questo aspetto, che anche Spalletti stia imboccando una strada della confusione, perché se tu mi rispondi così su Yıldız, non me l'aspetto da te. Yıldız è l'unico, ragazzi, è l'unico che può darci qualche speranza, qualche lampo, appunto, come ho detto, non a caso ha segnato ieri, pur non facendo un'ottima partita, ma la Juventus nel primo tempo ha giocato male tutta la partita. Tu la ripari, la raddrizzi, io non dico prova a vincerla, che poi durante la diretta l'abbiamo anche un po' auspicato, chiesto se vogliamo, però non perderla, non fare quei cambi, non li fare. Aggiungo che alcune scelte iniziali ovviamente sono state veramente negative. Cabal purtroppo da quando è rientrato sta facendo solo danni, e quindi al momento non è proponibile, così come non sono proponibili i due neoacquisti. David aveva dato dei segnali, entra un'occasione, ecco, vedete, alcune volte dite voi ha bisogno di continuità, ok, andava, secondo me andava schierato titolare, non lo ha messo titolare, hai tanto tempo quando sei subentrato, lì devi dimostrare a Spalletti che si era sbagliato a non schierarlo dall'inizio, invece non si è visto, io non me ne sono accorto, ovviamente estremizzando il concetto che David sia entrato. Openda non ne parliamo nemmeno, tra l'altro anche questa frecciata di Spalletti allo stesso giocatore, perché ha detto io comunque ho tolto il dizio, ho fatto entrare uno che è costato 45-50 milioni, come a dire mi aspetto che qualcosa faccia, invece nulla, nemmeno lui. Quindi mercato, certificazione della bocciatura del mercato, già contro lo Sporting di Lisbona, se non ricordo male, non c'era nella fase, nell'undici titolare nessun neo acquisto. João Mario ormai l'abbiamo proprio dimenticato, sembra quasi che non appartenga più alla rosa della Juventus, ma anche questi due attaccanti non lo so, prima si criticava quando faceva giocare Vlahovic titolare, qualcuno si lamentava, ma magari ad avercelo Vlahovic almeno combatte, magari non ha segnato poco, però pure vero che non arrivano palloni, anche su David Steso, l'ho detto anche ieri, però a me pare di capire che anche questo mercato, ragazzi, bisogna dirlo, ad oggi il mercato di Comolli è stato fallimentare, è stato un flop, e noi abbiamo sempre speranza che qualcuno invece ci dimostri il contrario, cioè i calciatori stessi, purtroppo non avviene. L'unico che è all'altezza dal punto di vista tecnico è Zegrova, ma ieri Spalletti ha spiegato a un collega, come si chiama lei? Mi chiamo Simone, ma lei lo sa che è stato operato e Zegrova è stato fermo tanto tempo? Però francamente, ragazzi, se può giocare solo 10 minuti è preoccupante, veramente preoccupante, è stato fatto un errore anche in quel caso, io credo questo, un errore di valutazione dell'entità dell'infortunio, di valutazione sbagliata del recupero da quell'infortunio, altrimenti non si spiega. E poi adesso abbiamo questo ciclo clamorosamente difficile, clamorosamente fondamentale, clamorosamente decisivo, la parola è questa, ragazzi. Io non so se il Bologna stia in una fase di flessione, perché reduce da una sconfitta, da una vittoria. La Roma adesso reduce da due sconfitte consecutive. Non so se stiano calando anche queste squadre, però la Juventus deve guardare in casa propria e pensare a vincere le partite, a partire da mercoledì in Champions League, ripeto, dal dentro o fuori la partita in Champions, altrimenti si rischia fortemente. Allora questa sera, siccome lunedì 19.35 Zebre Leonetti con Franco, quindi se volete fargli domande preparatele sia audio che scritte, poi gliele gireremo ovviamente come sempre a Franco, e poi alle 20.05/10 l'avvocato Paniz, che un po' che non lo sentiamo, vediamo un po' anche lui dal suo osservatorio cosa sta vedendo per quanto riguarda la Juventus, un po' grigia. Situazione grigia, tra l'altro i problemi hanno radici profonde, perché noi stiamo circoscrivendo giustamente a quest'anno, ma sono diverse stagioni che le cose non vanno, che si sbagliano i mercati, che si cambiano allenatori, che si cambia società, però purtroppo il trend è sempre lo stesso, quindi la Juventus ha cambiato status, ma la paura mia, non so, e fatemi sapere la vostra, non tanto per la partita di Napoli che l'avrete sicuramente da stamane, dalla prima trasmissione di Radio Bianconera l'avrete sicuramente snocciolata, commentata, soprattutto vedete una luce, onestamente, perché adesso io dico, sono il primo a dire non dovete essere disfattisti, però vi capisco, quando poi siete negativi, pessimisti, non posso dire nulla. È chiaro che un conto poi è il pessimismo, che qualche volta vira in disfattismo, altro discorso poi attaccare quello non è capace, addirittura ho letto qualche Spalletti out, no ragazzi, altrimenti non ne usciamo mai, sembra quasi un cortocircuito quello bianconero da qualche anno, dal quale non riusciamo ad uscire. Ora Spalletti out mi pare esagerato, poi c'è da criticarlo, ci mancherebbe altro, sono il primo, io sono un estimatore e continuerò ad esserlo, però non posso non dire che ieri era da 4 e mezzo credo Spalletti. È chiaro che se continua così devo addirittura connotarlo come declino di Spalletti, ma speriamo insomma che questo ovviamente non avvenga. Quindi vi chiedo questo onestamente: vedete una luce? Qualcuno, c'è qualcuno ottimista che riesca a vedere un pertugio dentro cui la Juventus può infilarsi e veramente provare a ricostruire, a ripartire, ad avere anche l'orgoglio? Perché ora Spalletti, per carità, gli do le colpe principali, ok? A Napoli, le colpe principali le do a Spalletti. Però ragazzi, siamo alle solite, io sto rivedendo dei fantasmi pericolosi, dei fantasmi pre-Spalletti, e mi riferisco all'atteggiamento dei calciatori. Santarelli ieri ha detto: io li vedo rassegnati. Io mi sto quasi convincendo che sia così, ma se fosse così sarebbe grave, gravissimo. Sicuramente c'è superficialità, non c'è carattere, però la personalità non la compri al mercato, come diceva Luis Enrique quando allenava la Roma, e quindi il problema c'è. Io non so nemmeno se riesco a vedere ancora qualche luce, si devono incastrare diverse cose. Intanto, se ci si mette anche Spalletti, come ho scritto io nel pezzo, oggi ho fatto un podcast che anche la Juve di Spalletti non va. Purtroppo Napoli è una sorta di sentenza, perché l'ha detto Spalletti stesso alla vigilia: questa è una gara dalla quale, rispetto alla quale capiremo sostanzialmente come andrà la stagione. E se questi sono i presupposti, ragazzi, francamente non sono proprio dei più positivi, ecco, diciamo così. Allora, 340 54 25 324, la vediamo, riusciamo a vedere una luce? Se sì, quale, come, perché? Altrimenti, se no, ditemi il perché non vedete una luce, cioè siete rassegnati voi, perché i calciatori spero non lo siano, altrimenti chiudiamo, non Radio Bianco, chiudiamo in senso, diciamo così, virtuale, no? Siete rassegnati, siete ottimisti? Ve lo devo chiedere per forza, perché purtroppo ci eravamo un po' illusi, forse, no? Con queste tre vittorie consecutive, anche se sono venute contro squadre alla portata, tutte di sofferenza, due su tre mi pare in rimonta, ma con squadre abbordabili. Ti capita il Napoli, sì, campione d'Italia, puoi perdere a Napoli, ragazzi, ci mancherebbe, ma non con queste modalità. E soprattutto qualcosa di più dovevi farla contro una squadra che era fastidiata dalle assenze e dagli infortuni, come la Juventus in parte, ma loro gli mancava il centrocampo, quello titolare, eppure sono riusciti alla fine a vincere questo match, vi posso dire, senza fare più di tanto, che è la cosa ancora più che preoccupa. Cioè, tu non hai affrontato un Napoli, qualcuno ha detto: ah, dominio del Napoli, lezione di Conte. Io non ho visto una lezione di Conte, do più colpa alla Juventus, ma senza sminuire il Napoli, ci mancherebbe altro, però do più colpa alla Juventus, perché poteva e doveva fare di più, e invece si è spenta, si è accesa una luce, una lampadina come al solito vincente, e l'ha tolta. Questa è una cosa che non riconosco Spalletti, se veramente sia entrato anche lui, spero di no, in questo vortice negativo che avvolge la Juventus ormai da qualche anno, speriamo di no. Fatemi sapere la vostra, 340 54 25 324, se vorrei sapere da voi se questa luce veramente la vediate o meno. Partiamo con qualche audio, vai Fede.
Buonasera Quintiliano, sono Salvatore da Roma, un abbraccio a tutti voi e grazie come sempre per la compagnia che ci fate, soprattutto in questi momenti più difficili, perché è ora che bisogna farsi compagnia. Tornando alla partita di sera, sono veramente amareggiato, ci ho ripensato tanto. Io poi la partita col Napoli la sento tanto, perché pur stando a Roma ho origini campane, ho molti amici, parenti del Napoli, con i quali di calcio non si può parlare, però dobbiamo ammettere che ieri sono stati superiori a livello di intensità e fisicamente. Purtroppo anche Spalletti ieri, non lo so, forse l'area di Napoli, il mister, io ho molta fiducia in lui, però non ho capito alcune scelte, soprattutto il cambio di Ildiz. Io avrei lasciato fino alla fine, perché è l'unico giocatore che poteva veramente fargli del male anche. Infatti il gol è venuto da una sua iniziativa. E quindi veramente sono senza parole. Questa squadra ci lascia senza parole, non ha personalità, non ha i cosiddetti attributi e non onora la maglia della Juventus in questo momento. Lo dico col cuore proprio spezzato, perché non ho mai criticato né fatto casino contro i giocatori, però adesso sono un po' esasperato e francamente io do la colpa più ai giocatori. Ieri sera ci si è messo anche Spalletti.
Guarda, non mi ricordo il nome di questo amico, Fede, c'è il nome, no? Sul messaggio. Salvatore, guarda, io firmo e sottoscrivo tutto quello che hai detto. Hai racchiuso il mio pensiero, che forse, anzi, molto probabilmente è il pensiero della maggior parte di tutti, così come comprendo, capisco, percepisco e capisco anche dal tono con cui tu hai mandato questo messaggio. Hai ragione, io stavo dicendo prima a Santarelli, al paese mio, no? Quando c'è qualcosa che ti fai molta fatica, ti distrugge fisicamente o mentalmente, che ne so, un lavoro, una cosa, un figlio, si dice al mio paese, ma ha tolto la pelle, no? un gesto, è una cosa estrema. Ho detto, la Juventus ci sta togliendo la, rido, ma per non piangere, diciamo così, ci sta togliendo la pelle, cioè è molto difficile essere tifosi della Juventus. Io stamattina sono intervenuto, non so se voi lo sappiate, ma il gruppo editoriale cui appartiene anche Radio Bianconera, TMV Radio, tutto Juve, Bianconera News, tutto Mercato Web, aperto a Napoli una radio, Radio Napoli sostanzialmente, mi hanno chiamato, mi hanno detto, guarda Quintiliano, ti facciamo vedere una cosa, mi hanno fatto vedere, ma non per dispetto, l'elenco delle ultime 7 partite al Maradona, dico guarda, ti ringrazio molto di avermelo mostrato, ma lo conosco, perché la storia della Juventus la conosco, cioè non si vince più al Maradona. E lui dice, mi hanno chiesto, ma si è invertita la rotta? Sì, il problema è che la Juventus ha cambiato status e di conseguenza può perdere anche a Napoli 7 volte consecutive. Una volta andavi a Napoli e come minimo, cioè, proprio se andava male pareggiavi, ma vincevi quasi sempre. Ma non è solo Napoli, in generale il problema adesso non è soltanto rispetto a queste squadre. La Juventus adesso ha problemi non solo rispetto alle rivali o a chi deve vincere lo scudetto, ma ha problemi comunque a prescindere dall'avversario. E stamane, io, sapete che, non so, qualcuno lo sa, ma io intervengo in una un'altra radio, la radio di, diciamo così, quella di Stato, chiamiamola così, mi hanno chiesto, no? Mi hanno fatto un accostamento Fiorentina-Juve, ovviamente rapportata alle ambizioni e al momento e alla classifica. Io ho detto sì, ci vedo una similitudine, cioè problemi di testa, perché a Vanoli, l'allenatore della Fiorentina, gli hanno chiesto, senta, ma lei ha schierato, gli hanno fatto una domanda tecnico-tattica e lui ha detto, ragazzi, a un giornalista gli ha detto, ma ancora mi chiedete di cose tecnico-tattiche? Ma state vedendo cosa accade? Cioè lui vuole dire che puoi fare qualsiasi schema, mettere qualsiasi calciatore, questo ha voluto dire che comunque se non c'è la testa, e non c'è nella Fiorentina, non va da nessuna parte. E purtroppo io temo che lo stesso problema ci sia nella Juventus, al di là della rosa, che non è che non è eccelsa, diciamo così, no, non è competitiva, non è vero, è competitiva ovviamente per alcuni traguardi, no? Secondo me per la Champions League lo è, come, e se non dovesse andarci sarebbe un fallimento clamorosamente disastroso, non solo sotto il profilo sportivo, ma soprattutto sotto quello economico. E ci vedo questa similitudine della testa. Probabilmente Spalletti, al di là degli errori di ieri, io parlo in generale, perché ieri è chiaro, la ferita fresca si chiama Napoli. Il verdetto, come l'ho chiamato io nel podcast, si chiama Napoli, ma poi bisogna fare un discorso un po' più ampio di tutta questa stagione e in questo caso della parentesi finora spallettiana, che non è ovviamente positiva. Evidentemente Spalletti non sta riuscendo nemmeno ad entrare nella testa dei giocatori, perché alcuni atteggiamenti non si possono spiegare. Non si possono spiegare alcuni atteggiamenti quando vesti una maglia importante come quella della Juventus, ma già in generale se giochi in Serie A a certi livelli. Io credo che abbiano capito, qualcuno gli avrà detto in quale club giocano, con quale squadra giocano, quale maglia indossino. Io credo che l'abbiano capito, evidentemente non riescono proprio. Ma tanti, tanti, per esempio Caballo, l'ho detto, dopo l'infortunio è impresentabile, ma ci sono anche altri calciatori che non sono all'altezza. Koopmeiners, come dicevo io, mi ricordo anche con Michele che è intervenuto qui, diceva, credo che spostare Koopmeiners braccetto di sinistra, ok, va bene fino a un certo punto, lo recuperi intanto mentalmente, riacquisisce fiducia, però poi devi riportarlo a centrocampo, perché l'hai detto tu stesso Spalletti che lui è un centrocampista, ma lo sappiamo tutti, non ce lo deve dire l'allenatore della Juventus. e quindi contro alcune squadre non può fare il braccetto, non può giocare in difesa. Si è visto ieri, anche se l'errore poi nel primo gol, l'errore ha fatto Cabal, poi hanno crossato e lui è saltato di testa, ma non è un difensore, ci si è messo pure Kelly, insomma è un disastro, purtroppo è un disastro la Juventus, non c'è l'unico che si, purtroppo dobbiamo aggrapparci a ad un solo giocatore. Vi ricordate cosa dissi un paio di dopo la doppietta di Diz, no? Contentissimo, sono contento, la Juventus ha un top, eccetera, eccetera, ma attenzione, perché se la Juventus diventa Ildiz dipendente è un problema. È un problema perché poi erroneamente lo tira fuori Spalletti e perdi un potenziale clamoroso, oppure viene una febbre, un raffreddore, Ildiz non riesce a sostituirlo. Perché lui è insostituibile intanto in questa Juventus e non ci sono altri giocatori che possano determinare la prestazione e i risultati della Juventus. E quindi l'Ildiz dipendenza è pericolosa, ma è pericolosa la dipendenza ad un solo calciatore, anche se si dovesse chiamare Messi, perché comunque c'è sempre bisogno di altri, cioè bisogna fare una squadra per Messi e in questo caso per il Diz, secondo me. Comunque 340 542 5324, siamo giunti al primo break, se avete domande per Franco mandate, tra poco Zebre e Leonetti
fuori di Juve.
Eccoci qua, tanti messaggi, quindi all'amico che ieri ci scriveva se la Juventus non si qualifica, chiudete, guarda qui non chiude nulla, non abbiamo chiuso nemmeno quando, pensate che è stato talmente bravo il nostro editore che non ha toccato nessuno, almeno durante il Covid e tante altre testate, vi assicuro che purtroppo, ci mancherebbe altro, o hanno chiuso o hanno mandato via delle persone, purtroppo questo per dirvi che quando poi si perde è ancora peggio, c'è ancora più... ahimè più audience se vogliamo, dai, c'è sempre, però magari anche quelli silenziosi si esprimono quando la Juventus non va bene. Leggo qualche messaggio in attesa che Fede mi contatti, Franco. Allora, e poi dicevano sempre facile essere per la Juve, non molliamo ragazzi, speriamo solo che il mister si decida e schieri una formazione definitiva, basta esperimenti, chi vuole andare il cancello è là. Paolo da Empoli, in effetti anche la frase, ecco perché vi dico, non vorrei che Spalletti stesse entrando nel tunnel della confusione anche lui, quando mi dice ho fatto delle prove, ragazzi non è possibile fare una prova quando tu hai un esame importante, questo è un po' il discorso. Ma mi collego oggi non è via video ma via audio, quindi soltanto telefonico, con Franco Leonetti. Ciao Franco.
Ciao Quinte, buonasera a te, un saluto alla regia e ai nostri ascoltatori.
Franco, prima di analizzare questo momento che mi pare che duri un po' da troppo tempo ormai, te la faccio anche a te, dai, a parte che ci sono già qualche domanda per te, poi io ovviamente verso l'ultima parte ti leggerò i messaggi. Onestamente, vedi una luce, un pertugio? Perché se è vero che questa, come Spalletti stesso giustamente aveva detto alla vigilia, questa è la partita dalla quale si capirà il nostro cammino, vedi qualche luce tu? Io una sì, si chiama Ildiz, peccato poi però che è stato sostituito, però al di là di questa battuta vedi una luce per questa Juventus, perché sembra quasi che non si esca fuori da questo vortice negativo.
In tutta sincerità in questo momento io non vedo luce nel tunnel. La partita di ieri sera secondo me ha purtroppo rispolverato le classiche problematiche che ha questa squadra: la poca qualità, il centrocampo, dei giocatori che sono arrivati in estate e praticamente non vengono messi in campo, il che significa una cosa sola: al momento il mercato estivo della Juve è stato bocciato. E poi vedo la mancanza di leadership, purtroppo ci ritroviamo ogni volta a riproporre gli stessi temi. Bravo, e non si mamma. Trovano delle soluzioni. Il tutto aggravato da una formazione, lo possiamo dire, che ha lasciato tutti perplessi, quella iniziale, la parte di Spalletti. Poi ti spiego anche perché, non solo per la mancanza di un attaccante, però tutto va ricondotto al tema che io ormai mi sono stancato di citare, ma che questa sera voglio citare per primo, cioè quello che coinvolge la società e la proprietà, perché poi si torna a un pensiero circolare che riconduce sempre a proprietà, le scelte della proprietà, a chi mettere le chiavi in mano della Juventus, quindi Damien Comolli, alla scelta tardiva di cambiare, di inaugurare un nuovo ciclo. Questi sono i tre punti che tra l'altro io domani analizzerò nella mia frecciata alle ore 18 su bianconeranews.it. cioè, i maggiori colpevoli in questo momento sono ovviamente proprietà e società con la dirigenza, i giocatori, la squadra, e questa volta io ci metto anche il mister, perché ieri le scelte che ha fatto mi hanno veramente lasciato molto molto dubbioso, e purtroppo ai noi la partita ha confermato questi dubbi.
Tra l'altro, Franco, tu lo sai, insomma, io intervengo anche in Rai, no? Due o tre volte a settimana. Oggi mi hanno chiamato, a un certo punto il collega, il conduttore, mi ha detto: mi sembra un intervento di qualche mese fa. E lo so, purtroppo, no, per ritornare al tuo discorso, no, stiamo dicendo le stesse cose. E io, Franco, aggiungo, sto rivedendo, tu li hai chiamati antichi fantasmi, pericolosi fantasmi, e sinceramente ieri ha sbagliato Spalletti, gli do 4,5 se dovessi fare le pagelle, però bisogna fare un'analisi più ampia, come facciamo sempre io e te. Non circoscrivere a ieri, che è stata una sorta di certificazione di quello che stiamo dicendo, ma l'analisi di tutta la stagione, prima di Tudor, ma anche di Spalletti, che mi pare di capire, Franco, questa cura non stia funzionando. È troppo malata la Juventus, o Spalletti sta regredendo dal punto di vista delle sue, io non credo, delle sue capacità, perché qui bisogna capire anche questo.
Guarda, io credo che purtroppo la crisi della Juventus abbia una commistione di più componenti. La Juve si porta dietro, parlo come squadra, gli errori delle dirigenze precedenti, e tutto questo accatastarsi di situazioni purtroppo vengono poi trasferite sul campo. Io tante volte ho ripetuto: una proprietà che tardivamente inaugura un nuovo ciclo. La Juventus è stata in rincorsa fin da quest'estate, facendo poi delle scelte che purtroppo non sono premianti al momento come giocatori sul mercato. Ha fatto un errore madornale, come ho sottolineato più volte: se tu non credevi in Tudor, lo dovevi cambiare in estate.
Concordo.
E questo dimostra purtroppo che tutto quello che diciamo da tanto tempo si sta avverando, o comunque continua a non invertire il trend e la rotta. Ti ricordi cosa dissi? E premettevo un inciso: spero di sbagliarmi, ma quando venne licenziato Tudor, io affermai qui da te tante volte nella mia trasmissione in radio: questa è una squadra che può avere il miglior allenatore al mondo, ma ha dei difetti cronici conclamati, e purtroppo continuiamo a vederli. Poi io vado sull'aspetto di Napoli e di Spalletti, perché Spalletti mette in campo nel primo tempo una formazione iniziale oggettivamente difficile da proporre, ma non solo per la mancanza di un attaccante in una partita così, fai l'esperimento di Yıldız falso 9, ma perché metti in campo Cabal. Io ho un immenso rispetto per Juan Cabal, è un giocatore che l'anno scorso, prima di rompersi il crociato, aveva fatto delle cose interessanti, ma in questo momento bisogna dirlo chiaramente: Cabal non può fare il titolare della Juve.
Non è proponibile.
Ieri sera il gol del vantaggio del Napoli nasce da una dormita di Cabal, che non si rende neanche conto che deve andare a raddoppiare, e Kelly che non segue Højlund. Ma Spalletti lo toglie per disperazione nell'intervallo, perché in questo momento è un giocatore che non può fare il titolare, è svagato, non è concentrato, patirà i problemi fisici che purtroppo ha inanellato. Nel secondo tempo metti dentro David, che non la prende mai, va in gol con uno spunto di Yıldız, con un'azione manovrata, ma poi Spalletti ci mette di nuovo del suo, perché se tu hai un uomo cardine che segna gol, che è l'unico che accende la luce,
bravo,
con Seisao, e Higgins non lo toglie al 70esimo. Cioè ci sono delle scelte che secondo me sono da allenatore immodesto, un pochino superficiale, probabilmente troppo spavaldo in alcune situazioni. Va detto però che l'allenatore mette in campo dei giocatori, e io continuo a puntare il dito su Openda e David, che continuano a non fornire delle risposte, oltre ad altri giocatori, perché preannuncio un tema della mia frecciata di domani. Noi parliamo tanto di Openda e David per ovvi motivi, perché devono dimostrare di essere attaccanti da Juve, ma non dobbiamo dimenticarci che ci sono giocatori che stanno sottoperformando rispetto ai propri standard abituali. Cioè io ricordo un Cambiaso diverso, ricordo un Turan diverso, speravamo che Cobb Miners avesse così intrapreso una strada nuova. Cioè qui ci sono veramente tante, troppe cose che alla Juventus non funzionano. Detto questo, concludo. Io da Spalletti mi aspetto molto di più. Al di là degli errori compiuti ieri, io mi aspetto un cambio di modulo, ma non perché il cambio di modulo sia la panacea di tutti i mali, ma perché Spalletti in questo momento deve metterci molto del suo.
Sì,
lo
sì.
può fare, lo deve fare per invertire la rotta. Ci sono dei canoni che vanno osservati, e questi canoni Spalletti li deve percorrere fino in fondo.
Anche perché lo sappiamo che lui vuole la difesa a 4, vuole, per esempio, Cobb Miners è un problema. L'abbiamo recuperato mentalmente facendolo giocare. Ora però, l'ha detto lui stesso, è un centrocampista contro avversari di un certo calibro, uno di questi è Napoli. Ma mettilo a centrocampo, Caballo, l'ho detto anch'io, purtroppo da quando è rientrato dall'infortunio sta facendo solo danni, purtroppo. E ci sono anche altri, l'hai detto tu stesso, Cambiaso, Thuram. Fa entrare magari prima Miretti a quel punto, magari si ragiona un po' di più a centrocampo. Ci sono tantissimi, purtroppo, equivoci. Marco da Torino ci scrive e ti scrive: buonasera Quintiliano, buonasera Franco. Alla luce della brutta prestazione di ieri sera a Napoli, io credo che la responsabilità, oltre che dell'allenatore, principalmente di Comolli, che ha fatto un mercato fallimentare. Giugno quindi si dovrà ripartire per il settimo anno consecutivo? Non è che vada cambiata la proprietà? Vi ringrazio, un caro e cordiale saluto, Marco da Torino. In effetti, Franco, bisogna dire che sembrava fosse soltanto Tudor impazzito a non far giocare i nuovi acquisti, ma anche Spalletti ha bocciato il mercato clamorosamente contro lo Sporting di Lisbona. Zero neoacquisti dal primo minuto, contro Napoli, altro match importante, zero acquisti dal primo minuto.
Intanto saluto Marco. E io ripeto un refrain che avevo già ripetuto qui qualche settimana fa. Volevo iniziare con questo concetto, ma lo ribadisco fortemente adesso. Ti ricordi quando dissi, Quint, ma se la Juventus dovesse arrivare a fine anno con una stagione fallimentare, che cosa si farà?
Mamma mia.
John Elkann dirà saluti come lì, ripartiamo da zero scegliendo un altro progetto. Guardate che il vero problema è questo, perché se tu cambi progetto ogni anno, cambi conducator, cambi l'uomo di riferimento, l'amministratore delegato, colui il quale deve fare il mercato, e lo cambi ogni anno, io mi chiedo come si possa dare continuità non solo di rendimento, ma una continuità progettuale. Cioè il problema sta negli uomini scelti da John Elkann, dalla proprietà, mettendo le chiavi in mano di una Juventus che negli ultimi anni, purtroppo fino ad ora, almeno in questa stagione, ha raccimolato dei risultati che, se non sono disastrosi, ci vanno vicino. Dopo sappiamo benissimo la decapitazione del CDA, l'allontanamento forzato o non forzato, ognuno lo definisca come vuole, di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, di tutta la vecchia società. Le chiavi in mano sono state date a Giuntoli, sappiamo com'è finita. Cosa succederà a fine stagione? Speriamo che la Juve non mantenga questa posizione, migliori, faccia delle cose ottimali, ma se così dovesse finire, che succederà? Questa è la vera domanda, secondo me.
e poi staremo di nuovo a dire il progetto anno zero. Sono 10 anni zero che la Juventus, che credo, no, 10 no, però insomma sono gli ultimi anni, sono tutti anni zero.
Valerio da Pisa, io credo, e ti lascio subito la parola, che la statistica crudele di Napoli-Juve la dica lunga. La
sette partite consecutive perse,
da sette trasferte consecutive al San Paolo Maradona. Credo che ci sia poco da aggiungere.
Esatto. Valerio da Pisa, ciao, domanda a Franco: vedi una Juventus diversa rispetto a quella di Tudor? Avresti fatto la sostituzione, immagino, dell'allenatore? Valerio da Pisa.
Non vedo una Juve diversa, come ho detto tante volte, mi ha lasciato estremamente perplesso e anche arrabbiato la sostituzione di Tudor per le motivazioni che spiegavo prima. Spalletti era libero anche in estate, ecco. E in generale il manuale del bravo dirigente dice: se non credi in un allenatore, non incominciare neanche la stagione con quell'allenatore, lo licenzi. L'abbiamo spiegato mille volte, c'erano tutte le modalità, i crismi per poterlo fare, c'era anche una clausola unilaterale e lo cambiavi in estate. E qui, come vedi, si assommano errori su errori e poi diventa difficile trovare una somma che possa essere positiva.
Non c'è dubbio. Abbiamo un messaggio anche vocale per te, vai Fede.
Buonasera dottor Leonetti, sono Saverio da Napoli. Ciao, allora, volevo fare una considerazione su questa squadra. Allora, a me sembra la seconda squadra di riserve della Juventus, la squadra titolare io non vedo dove sia. Soltanto Bremer e Yıldız secondo me sono da Juventus, gli altri non hanno carattere e infatti ieri, giocando male, avevano trovato il pareggio e in 10 minuti, un quarto d'ora, non sono stati bravi caratterialmente soprattutto a mantenere il risultato. Hanno beccato un gol ridicolo su un cross, un colpo di testa buttato al centro dell'aria invece di buttarlo fuori aria, e con questi giocatori secondo me non si va da nessuna parte. Ma come farebbe lei per ricominciare? Che cosa farebbe? Io proporrei innanzitutto Capello presidente e poi ripartirei da quei due, Bremer e Yıldız, e piano piano sostituire dei giocatori. Per esempio Pomainers, Thuram, questi sono senza carattere, non vanno bene per la Juventus. Salve.
Grazie Saverio. Franco.
Beh, intanto saluto Saverio e lo ringrazio per la domanda articolata. Io ho solo un nome, Andrea Agnelli. Se vuoi ci aggiungo anche altro. Ma
bello, questi secondi di silenzio sono significativi.
Andrea Agnelli.
Tre volte.
Andrea Agnelli, quattro volte.
Perché tu dici, Franco, che cioè serve, al di là che è stato il presidente più vincente della storia della Juventus, serve non so nemmeno come chiamarla, juventinità, amore per la Juventus. Non so nemmeno.
Allora, sicuramente quello che dici tu, Quint, io ho avuto modo di parlare tante volte con il presidente, credo che sia, anzi non tolgo il credo, è assolutamente il primo tifoso della Juve per passione al mondo, però poi c'è la competenza. Noi torniamo indietro, pensiamo a quello che accadde nel 2010, poi quando Andrea Agnelli venne chiamato da suo cugino John Elkann e fece delle scelte tranchant, fu lui che volle Antonio Conte, fu lui che volle un certo tipo di impostazione, che mise uomini cardine nelle situazioni fondamentali per costruire una società, perché prima si costruisce una società e poi si costruiscono le squadre. E la Juve ha bisogno di uomini di calcio, che capiscano di calcio, che abbiano delle competenze. Io non sto dicendo che Giuntoli e Comollino ne capiscano, però poi oltre ad avere un bagaglio culturale calcistico servono i risultati, perché nel calcio come nella vita, se non ci sono i risultati puoi avere mille lauree però non vai da nessuna parte. E mai come adesso la Juventus avrebbe bisogno di un uomo, secondo me, come Andrea Agnelli, anche se purtroppo io vedo il suo avvento molto molto diminuito nel tempo. Mi piacerebbe essere sorpreso da questo punto di vista.
Staremo a vedere. Allora, Terry che ci manda un abbraccio scrive: buona settimana Quintiliano e Franco, grazie per esserci sempre anche oggi. Giornata di festa, non riesco neanche più ad arrabbiarmi, sono ormai rassegnata, non vedo luce in fondo al tunnel. A dicembre, 8 dicembre 1985, grazie a Michel Platini, mi innamorai della Juve. Oggi mi chiedo: dove è finita la nostra Juve?
È una bellissima domanda, perché purtroppo vedendo ciò che osserviamo settimanalmente in campo, questo quesito è logico porsi, mi pare evidente. Saluto Terry e rassicuriamo tutti i nostri ascoltatori, noi festa o non festa ci siamo sempre, anzi devo dire che io oggi ho lavorato molto più delle altre, altre giornate per ovvi motivi, però la domanda dov'è la nostra Juve secondo me è un quesito assolutamente corretto e lecito da porsi.
Non c'è dubbio. Vai Fede, ascoltiamo qualche altro audio.
Amici bianconeri, buonasera e buone feste a tutti quanti voi.
A te.
Ivan da Latina.
Grazie.
Ma avere Locatelli capitano della Juventus, che senso ha? Che siamo noi che diamo prestigio a lui, che non fa altro che dire in giro no, io sono il capitano, no, il capitano, la fascia da capitano. Sembra la storia di Calabria capitano del Milan, non so se ve lo ricordate,
sì.
Storia drammatica, e questa mi sembra altrettanto drammatica. Io sono arrivato a una conclusione, che se la risposta è Locatelli, McKenny, Cambiasso, Di Gregorio, allora la domanda è sbagliata. Forza Juve fino alla fine e speriamo buona fortuna a noi.
Grazie, vai Franco.
Ma sai, il nostro amico ha fatto quattro nomi, ma purtroppo cioè, le espressioni dei giocatori in campo sono poi l'espressione della cifra stilistica e qualitativa di un dirigente. Partiamo da un presupposto, la Juve ha sempre avuto grandi campioni, fuori classe e portatori d'acqua. Perché non puoi avere 22-24 fuori classe totali, servono anche i portatori d'acqua. E qui però mancano i campioni, qui mancano i fuori classe. Tu prima parlavi di un Ibiz come punto di riferimento.
È l'unico,
Bremer lo è, e con Seisao sta studiando per cercare di diventare grande. E poi ci guardiamo attorno e ci sono dei giocatori che sono buoni giocatori, ma non sono campioni. Ecco dove... secondo me un ottimo dirigente deve intervenire sullo standard qualitativo dei giocatori, perché servono i giocatori leader, servono coloro i quali che quando la palla scotta in un ambiente come quello di ieri sera si fanno dare il pallone e trascinano la squadra, esatto. Non si fanno trascinare dagli avversari.
Allora Giacomo da Tarx, che saluto, una domanda per Franco, lo stesso Chiellini secondo te Franco non è diventato troppo buono? Siamo stanchi del silenzio della società su tutti i fronti, ieri abbiamo perso due volte in campo e fuori dal campo per aver fatto passare la sassaiola al pullman, una cosa normale. Chiaramente Giacomo, grazie Giacomo, ma anche tanti altri ieri hanno scritto durante colpo di tacco,
sì.
Si riferisce a quella dichiarazione di Chiellini sulla sassaiola che qualcuno negava, ma invece Nerozzi per esempio ha messo le foto dei danni che ha subito il Puma della Juventus. Ricordo che qualche mese fa Rieti, per lo stesso discorso, è stato praticamente ucciso, anzi senza praticamente, è stato ucciso l'autista del pullman del Pistoia Basket, quindi si inserisce in questo contesto quello che è accaduto ieri a Napoli. E Chiellini ha detto, beh, abbiamo, certo, dovuto farci passare in un altro posto, però cioè, insomma siamo stati abituati a peggio. Troppo morbido Giorgio, Franco, con quella dichiarazione?
In questo tipo di situazione sì. Perché, guarda, io questa mattina ero ospite di una radio napoletana, loro asseriscono che non c'è stata sassaiola, ci sarebbe stato, secondo le loro fonti, una bottiglia di vetro lanciata. Io credo che sia, che possa essere un sasso, possa essere un televisore lanciato, possa essere una sedia piuttosto che una bottiglia, questi sono atti assolutamente da condannare. Cioè, quando si va a cercare poi la specifica, non era un sasso ma era una bottiglia di vetro, secondo me si è già oltre. Questi sono episodi che vanno condannati fermamente e pesantemente. Però da Chiellini mi sarei aspettato qualcosa in più. È vero che la Juve in passato ne ha viste di peggio, però se accade una cosa del genere, secondo me va stigmatizzata, sottolineata. Bravo. Poi non vuol dire che quel danno al bus abbia inficiato la partita, ci mancherebbe altro, però queste cose vanno segnalate. Io sai da chi mi aspetterei però delle risposte, e comunque metterci la faccia ogni tanto, dal signor Comolli.
In francese, Franco?
E beh, mi sembra che l'italiano non lo parli, quindi lo so che la tua è ironica, di natura ironica e provocatoria, ma io mi aspetterei che ogni tanto l'amministratore delegato, nonché capo del vapore della Juventus, con le chiavi in mano, ogni tanto si appropinquasse a qualche telecamera e spiegasse alcune cose, oltre che parlare inopinatamente di algoritmi come elementi centrali di scelta di alcuni giocatori.
È vero. Franco, l'ultima, perché siamo in chiusura, probabilmente è una sorta di, non replica, però insomma, rispetto a quello che tu hai detto, no, di Andrea Agnelli, anzi due, te la dico perché è lo stesso tema. Ci scrive Gianni e dice: la fortuna di Andrea Agnelli è stata Conte, non lui, la fortuna della Juve.
Gianni dovrebbe sapere che però Conte è stato scelto fortemente da Andrea Agnelli, perché se fosse stato per Marotta nel 2010 avrebbero confermato del merito.
Ecco, e poi l'ultima, questa invece è più pro discorso tuo, pro pensiero tuo. Giuseppe dice: sono Pippo dalla Germania, condivido ogni sillaba. Andrea Agnelli, Andrea Agnelli, Andrea Agnelli, complimenti. Si riferisce a quello che hai detto tu prima, Franco, triplice Andrea Agnelli.
Ma sai, io esprimo solamente ciò che penso, che certo, purtroppo analizziamo quotidianamente. Io credo che serva davvero una svolta, come accadde poi nel 2010, quando insomma la società si strutturò in maniera diversa, facendo non un mercato eccezionale, perché il primo anno di Conte la Juve prese Pirlo a zero. Lo stesso Conte aiutò la Juve a portare Lichtsteiner a Torino, ma arrivarono gli Estigarribia, gli Ajaro Elia, cioè non fece una campagna eccezionale, segno che servono uomini da Juve anche per andare a pescare nel mare magnum del mercato.
Secco, Franco, sei solo pessimista o addirittura rassegnato?
È una bella domanda. Sono pessimista, perplesso e purtroppo in alcune partite rassegnato. Quando ho visto il 2-1 del Napoli ieri sera avevo purtroppo ampiamente capito come sarebbe finita, e questo non è un bel sentiment in primis da parte di chi osserva la Juve. Parlo soprattutto dei tifosi che insomma stanno ingollando veramente delusione, rabbia e frustrazione, perché oggettivamente la Juve, e concludo, la Juve in estate, come nello scorso mercato con Giuntoli, ha speso tanto, ma i soldi devi saperli spendere bene, altrimenti diventano denari sciolti. E questo è un altro problema che secondo me va assolutamente in capo a proprietà barra dirigenza.
Non c'è dubbio. Franco, grazie mille, buona serata. Domani la frecciata su Bianconera News, nonché la tua trasmissione martedì, mercoledì e giovedì.
Guarda, solo una cosa velocissima. Vai. Domani, ieri e oggi, va in onda dalle 16 alle 17 e non dalle 15 alle 16. Quindi domani chi vorrà sintonizzarsi, ovviamente tutti sintonizzati sulla Radio Bianconera, ma chi vorrà partecipare ieri e oggi lo può fare dalle 16 alle 17. Ciao Quinto, un abbraccio.
Grazie Franco, un abbraccio a te, grazie. Allora, siamo giunti al break. Tra poco, visto che si è parlato di Agnelli, c'è una persona che è molto amica di Andrea Agnelli, si chiama Paniz Maurizio, cioè l'avvocato Paniz, ex presidente dello Juventus Club Parlamento. Cerchiamo di fargli dire se lui ha sempre detto di no Andrea Agnelli, magari gli diciamo se può parlarci con Andrea Agnelli. A tra poco.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-54-253-24, molta delusione ed è normale che sia così, altrettanto pessimismo e comprendo anche quello, speriamo che non sfoci in disfattismo, però ripeto ragazzi, ve l'ho detto all'inizio, in apertura vi ho detto vi capisco, non so nemmeno più io dove appoggiarmi, cioè ecco, l'unico qui appoggiarsi è il Diz, ma è un giocatore, ragazzi non puoi appoggiarti su un unico calciatore. La dipendenza da un solo elemento è negativa, perché tu sei, è giusto che è contento, devi essere che tu abbia un grande, diciamo così, calciatore, un top, chiamatelo come volete, però poi servono anche, l'ho detto anche prima, servono anche gli altri calciatori, servono anche gli altri calciatori. E quindi speriamo che adesso, non so come, si inverta questo trend negativo, che in realtà questo periodo è iniziato ieri, cioè questo mese decisivo, perché per me questo sarà il mese decisivo. Ma cerchiamo di capire anche come la pensa un nostro amico, che da un po' che non sentiamo, e vado a salutare l'avvocato Maurizio Paniz. Ciao avvocato.
Eccomi qua, buona serata.
Allora, diciamo così, faccio una domanda secca: pessimista, disfattista o possibilista?
Un tifoso deve essere tale nei momenti difficili, quindi, quando le cose vanno bene, quindi possibilista.
Ma su quali basi?
Perché dobbiamo recuperare la qualità di alcuni giocatori, e se recuperiamo quella abbiamo delle possibilità migliori, a prescindere dal fatto che ci manca un Vlahovic che dal mio punto di vista è un grande centravanti. La realtà è che dietro siamo senza tre centrali, siamo senza Breber, siamo senza Gatti, siamo senza Rugani, e le nozze non si fanno più fichi secchi. Bisogna tener conto di questo tanto. Se recuperiamo questi giocatori e il mister riesce a mettere la squadra in maniera giusta, utilizzando tutte le risorse che ha a disposizione, la Juve non è una pessima squadra. In questo momento sta giocando male, questo è fuori di dubbio, non incide come dovrebbe incidere. La buona volontà non basta se non hai un'impostazione di squadra di un certo tipo, però secondo me soffriamo molto le mancanze che abbiamo. Poi ci sono gli errori del passato e questi sono indiscutibili.
Infatti, errori del passato, perché giustamente chiunque arrivi eredita una situazione, diciamo così, disastrosa, se possiamo usare questo aggettivo. Però che impressione le fa, a lei che come me è un tifoso di vecchia data, vedere che la Juventus in 8 mesi ha cambiato 3 allenatori?
Diciamo che mi fa una pessima impressione, perché non è nello stile della Juve questo modo di comportarsi, però è frutto di scelte dirigenziali che francamente non sono sempre state molto comprensibili e che hanno avuto poi tutti i suoi riflessi con la squadra. A prescindere dall'allenatore, la realtà è che noi abbiamo buttato via un patrimonio di giocatori straordinario. Ma pensiamo a quello che ci sta mancando in questi momenti: abbiamo giocatori come Savoy che gioca titolare in Premier, abbiamo Costa che gioca benissimo nel Porto. Ma insomma, io ho citato gli ultimi due che abbiamo lasciato andare, per avere chi? João Mario, che non mette piede in campo e abbiamo visto quali risultati ci dà. Non pensiamo poi agli altri che hanno smembrato completamente un settore giovanile. Oggi cerchiamo di andare a riacquistare Moremovic dal Sassuolo, l'abbiamo svenduto per pochi euro, ma come si fa? Sono scelte veramente sbagliate. La Juve, con una dirigenza che conosce perfettamente il mercato italiano, questi errori non li avrebbe mai fatti, anzi sarebbe arrivata per prima su giocatori che in questo momento sono all'estero e sono forti. Pensiamo a quelli che la nazionale ha e che sono in Premier, pensiamo a giocatori anche apparentemente sconosciuti tipo Coppola eccetera, che in Premier fanno la loro parte. Dio, questi sono dati oggettivi che screditano scelte che sono state fatte.
A proposito dei dirigenti che conoscono meno il mercato italiano, il calcio italiano, mi dà un suo parere su Comolli, che sicuramente non conosce né il calcio né il mercato italiano, tant'è che l'ultimo mercato al momento, diciamo così, possiamo definirlo fallimentare.
Ho parlato 2 volte con Comolli e ho avuto, devo dire la verità, tutte e 2 le volte una buona impressione. Ma avere la buona impressione di un dirigente non significa non valutare quello che in questo momento è un aspetto ancora col punto di domanda: la mancanza di conoscenza del mondo italiano. Conosce perfettamente il mondo Premier, conosce perfettamente il mondo francese, però mi pare che il mondo italiano faccia più fatica a conoscerlo in questo momento, e lo zoccolo duro degli italiani è importante in una squadra del nostro campionato.
Però insomma, conosce eccetera il mercato, non conosce, però ribadisco, insomma, il mercato finora è stato bocciato da Tudor perché non giocava nessuno, è bocciato da Spalletti perché il titolare non gioca con nessuno, quindi sono stati commessi degli errori sotto questo aspetto.
È sicuro che sono stati commessi degli errori, è assolutamente sicuro. che molte scelte sono state fatte in maniera sbagliata. Adesso si sta rinforzando il quadro dei dirigenti, Modestò, l'apporto sempre più consistente di Giorgio Chiellini. Forse questo può evitare errori come quelli del passato. Io, quando prima ho detto che sono possibilista, è perché ho fiducia che queste persone riescano a raddrizzare una situazione che è stata sicuramente impostata in maniera non positiva. Alludo proprio alle scelte sul mercato. Ho citato prima dei giocatori, sì, che sono stati svenduti o venduti a un prezzo molto inferiore rispetto al loro valore autentico, giocatori che avrebbero fatto veramente comodo alla nostra squadra in questo momento. E quando si sostituisce Costa con João Mario, si fa un errore di valutazione incredibile. Quando non abbiamo un terzino destro, ce l'avevamo in casa eccellente, del Vivaio, e lo mandiamo in Premier, non possiamo non dire che queste sono scelte difficilmente comprensibili per dirigenti che abbiano esperienza e conoscenza del mercato italiano.
Aggiungo io i due pezzi, diciamo così, da 90 del mercato: David, sì, a parametro zero, ma 12,5 milioni di commissione alla firma, più soprattutto, anzi, Open DA 44 milioni, lì l'errore è ancora più grave, no?
L'errore parte a monte, parte quando non si è intervenuti nei confronti di Vlahovic a tempo debito, a tempo lontano, per vedere di trovare una soluzione. Poi si era convinti che Vlahovic fosse un giocatore perso, in realtà non è stato un giocatore perso, anzi potrebbe anche essere un giocatore da recuperare a determinate condizioni. È ovvio che alcune spendite sono state assolutamente sbagliate. Open DA, quella cifra è obiettivamente esagerato. Avevamo Colomoni che potevamo tenerlo probabilmente più o meno alle stesse condizioni, è andato a finire in Inghilterra. Insomma, sono errori obiettivamente poco comprensibili, e credo che in questo senso la sostituzione dirigenziale con Mollì abbia anche una sua matrice di fondo.
Tra l'altro, le ultime due, sempre restando in tema dirigenziale, di là della conoscenza del mercato italiano, non è normale che una società, cioè non è da Juventus avere tre allenatori in otto mesi, e non è nemmeno da Juventus non avere un direttore sportivo.
Ma diciamo che una squadra come la Juventus deve avere dietro una società come è stata la Juventus per anni. Teniamoci, anche in anni passati abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, l'epoca Manfredi, il momento difficile che ha vissuto Del Neri, che pure una persona straordinaria, però alla Juve non ha ottenuto i risultati che si pensava potesse ottenere. Abbiamo sempre avuto dei momenti difficili, questo è un momento difficile che si sta prolungando oltre il limite d'attesa. I 2-3 anni possono essere compresi, arrivare ai 5-6 diventa molto più difficile.
A proposito di allenatore nominato Del Neri, cosa ne pensa di Spalletti?
Spalletti era la scelta migliore in questo momento sul mercato. La Juventus non ha l'appetibilità in questo momento, in questo periodo, per poter puntare a Guardiola o a numeri uno del panorama internazionale. Nel panorama italiano, una volta che si era constatato il rapporto difficile tra Tudor e l'ambiente, per tutta una serie di ragioni determinate anche dal carattere di Tudor, con riferimento alla disponibilità dei giocatori e insomma anche per effetto di una certa conflittualità che era insorta nello spogliatoio, alla luce di tutto questo Spalletti dava delle garanzie, perché ha sempre lavorato bene, ha sempre ottenuto degli ottimi risultati, ha fallito con l'Italia, ma essere selezionatore è diverso da essere allenatore, quindi può essere comprensibile che possa aver fallito, anche se questo dispiace a tutti, però come allenatore francamente nessuno avrebbe avuto a che dire. In questo momento ci sono alcune scelte che possono essere discusse, però francamente dobbiamo anche tener conto che dietro ci sono delle conoscenze che noi all'esterno non abbiamo. Tutti dicono per esempio deve giocare di più Zagrova, sì, però non teniamo conto che questo ragazzo qualche giorno fa è uscito dall'allenamento perché ha sentito dei dolori, è un giocatore che viene da un infortunio gravissimo, non ha una tempistica di campo particolarmente lunga, quindi deve essere protetto e lanciato con molta parsimonia, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci un giocatore con qualche danno poi irrecuperabile. Quindi non sempre alcune scelte che noi non riusciamo a comprendere da tifosi non hanno delle giustificazioni. Le hanno, noi non le conosciamo, non è semplicissimo esserne a conoscenza. Certo, quando noi vediamo una squadra come quella che abbiamo visto nel primo tempo a Napoli, votata quasi all'indietro più che non in avanti, sì, pensiamo che per vincere bisogna segnare, diventa difficile così essere sereni e soddisfatti. Però Spalletti ha corretto la squadra, poi ha fatto forse almeno quello che apparentemente sembra un errore grave nel momento in cui ha tolto nel finale Ildiz e Confissao, che erano i due uomini che potevano saltare l'avversario e proiettarsi verso la porta avversaria. Naturalmente avrà avuto delle giustificazioni, avrà ritenuto che Ildiz dovesse essere protetto, che lo stesso Confissao potesse essere sostituito per un quarto d'ora da Zegrova, però sono scelte che non sono facilissime da essere digerite dai tifosi.
Non c'è dubbio. L'ultima, a proposito dei tifosi, lei lo sa che tantissimi, ma veramente tanti, invocano il ritorno di Andrea Agnelli. Ora, io so che lei è amico di Andrea Agnelli, le chiedo, l'ha sentito ultimamente intanto?
Sì, l'ho sentito qualche tempo fa.
E allora mi dica, torna o non torna? Ci dia una speranza, oppure dia una speranza ai tanti che vorrebbero il ritorno dell'ex presidente.
Allora, la speranza la possiamo dare, ma a gioco molto lungo. Un giorno Andrea ha detto prima o poi tornerò e ci riprenderemo quello che è venuto meno. Teniamo conto che in questo momento c'è un contenzioso aperto, molto delicato, è messa in discussione tutta la giustizia sportiva italiana con un percorso in sede di giustizia europea molto delicato, molto importante. Quindi si capisce perfettamente perché Andrea Agnelli in questo momento diciamo così voglia restare fuori. Il problema è di vedere fra un po' di tempo, quando ci sarà un riassetto completamente diverso in quello che sono i rapporti tra la Juventus e la FIGC, perché oggettivamente insomma, qualche problema c'è stato, anche abbastanza significativo. Abbiamo pagato determinate conseguenze in maniera assolutamente incomprensibile. Parliamo chiaro, per la storia delle plusvalenze la Juventus ha subito dei danni giganteschi dal punto di vista sportivo, dal punto di vista economico, ma altre realtà che hanno fatto la stessa identica cosa, se non addirittura qualcosa di peggio, conseguenze non hanno avuto nessuno. Allora la gente si deve chiedere anche se questo è un comportamento corretto, equilibrato nei confronti di tutti, oppure se c'è qualcosa che non va nel sistema. La giustizia deve essere ed apparire equidistante. In questa vicenda non possiamo dire che sia apparsa equidistante. Non mi permetto di andare più avanti, ma insomma la vicenda di Calciopoli, che ormai si avvia al ventennio, è una vicenda che da sola parla chiara, perché tutto quello che era successo all'Inter è stato totalmente mascherato, ed è stato mascherato sicuramente con qualche consapevolezza anche nei piani alti. Questi sono dati oggettivi. La Juve sconta il fatto di essere in cima, lo è sempre stata. Io ho sempre detto e continuo a dire che il vento soffia sulle cime più alte, però qualche volta oltre al vento c'è anche qualche altra cosa che va messa in discussione. In questo momento c'è un percorso di valutazione di quello che è l'apporto della giustizia sportiva con tutte le varie componenti, che deve essere bagliato. Vedremo se sarà ritenuto congruo, in che limite l'autonomia dello sport può reggere a determinati tipi di confronto. Questo è il dato di fatto di oggi.
Non c'è dubbio, quindi, tornando alla domanda, a lei non esclude il ritorno di Andrea Agnelli, ma i tempi bisognerebbe vederli ancora, no?
Sicuramente non a tempi brevi, per quanto io posso sapere, ma proprio quando dico brevi parlo di qualche anno, non parlo di settimane, parliamo di anni. Peraltro la Juve ha un eccellente presidente, perché noi dobbiamo distinguere l'aspetto presidenza Juve dall'aspetto scelte di carattere sportivo, eccetera. Il presidente della Juve, il dottor Ferrero, è una straordinaria persona. Ha fatto un ottimo lavoro come presidente, ha riaperto porte che erano chiuse, ha ristabilito dei contatti, ha trovato delle soluzioni a livello nazionale, a livello internazionale, assolutamente eccellenti. Quindi va dato merito al dottor Ferrero dei risultati che ha portato a casa. Diverso è l'altro profilo, il profilo sportivo. La Juve non si deve mai dimenticare che, oltre ad essere una società che gestisce centinaia e centinaia di milioni, è prima di tutto una società che gestisce una squadra, ovvero più squadre, ma quella fondamentale è la prima squadra. È lì che bisogna intervenire, è lì che ci sono state delle mancanze evidenti, e se la prima squadra non produce determinati risultati, anche le altre componenti, per esempio quella economica, ne soffre. Quindi bisogna che la Juventus, oltre ad avere un eccellente presidente, abbia anche delle strutture intorno che siano allo stesso livello. E vedremo se, come lì, conoscendo il panorama del calcio italiano, da persona intelligente quale sicuramente è, potrà portare dei risultati che siano in linea con la storia, con la tradizione della Juve.
Grazie mille, avvocato. Se non ci sentiamo prima, auguri, però le manderò un messaggio sicuramente. Grazie.
E sarà un piacere altrettanto a tutti i tifosi Juventus.
Grazie mille, avvocato Paniz. Grazie. Ragazzi, avete ascoltato, no? Le altre volte, a domanda precisa sull'ipotetico ritorno di Agnelli, lui è molto amico di Agnelli, ha detto sempre no, non lo... Adesso ha cambiato un po' e ha detto non a breve termine. Quindi la sostanza della risposta di Paniz è: Agnelli, provo a tradurla, Agnelli tornerà ma non a breve, anche perché, giustamente ha ricordato lui, Agnelli ha fatto ricorso per la sua condanna rispettivamente alla giustizia sportiva, questione plusvalenze, alla Corte di Giustizia Europea, che potrebbe ridisegnare tutto, così come invece, capitolo Calciopoli, il ricorso alla stessa Corte di Giraudo potrebbe riscrivere la storia di Calciopoli. Purtroppo non potrebbe restituire nessuno scudetto, però a quel punto, se dovesse aver ragione lo stesso Giraudo, avrebbe tantissimi soldi di risarcimento, però insomma, anche sotto il profilo morale, se vogliamo, verrebbe riscritta la storia. Vai, Fede!
Ciao, quindi, sono Bruno, buonasera.
Bruno!
Beh, io ho già la fase dell'arrabbiatura, l'ho già smaltita.
Sei in quella della...
tifosi anche nostri, ormai siamo alla fase dell'assegnazione. Guardiamo le partite con rassegnazione. Adesso io sai che sono abbonato anche in Champions, vado a vedere col Paphos, ma vado così, senza nessuna pretesa, senza nessuna speranza, così. Vedo la partita e farò la mia contestazione, che mi sembra logica, e basta. Ma insomma, io vorrei chiedere, tutto dice che la colpa è dei giocatori, sicuramente, ma i giocatori chi li ha presi? Chi ha speso? Chi ha mandato via fiori i giocatori regalati quasi e prendendoli dei scarponi come abbiamo adesso? Chi li ha presi questi? Non si rende, non ci si, anche il signor Eldan cosa sta a fare? Il signor Chiellini che fa, ormai è diventato un aziendalista anche lui, ormai lui risponde solo al capo, signor sì. Cioè, bisogna anche prendersi un po' di responsabilità, dire qualcosa, i tifosi. Noi siamo veramente lasciati abbandonati proprio al niente. A me spiace molto, una segnazione totale, ciao.
Grazie Bruno, grazie, capisco il tuo stato d'animo, anche perché sei un abbonato storico della Curva Sud. Forse dobbiamo rassegnarci ad accettare che probabilmente a sua eccellenza capo supremo vincere con la Juve e la Ferrari non interessi più nulla. Vero, Elkan ha messo tanti soldi ma non la competenza, passione d'amore dei suoi dipendenti li hanno buttati. 2006-2007 Ferrari d'oggi, se tre indizi fanno una prova, Giuntoli è stato giustamente licenziato, allora per coerenza deve cacciare anche chi ha speso 44 milioni per Openda, Luca da Genova. Non doveva fare allora Marco Grezzi non doveva fare esperimenti proprio ieri, questo l'ho detto anch'io, Marco. Ecco perché dico, speriamo che Spalletti non stia anche lui entrando in questo vortice di confusione che purtroppo sta attanagliando la Juventus negli ultimi anni. Vincenzo d'Acqua Sparta, con le dichiarazioni sui cori, con la formazione schierata, con la sostituzione del Diz, Spalletti ha dimostrato di essere un tifoso del Napoli che non può allenare la Juve. Beh, questo io non sono d'accordo, Vincenzo. Pietà, Kelly e Cavalli insieme è troppo. Cambiato al City, massimo. Il Leeds, Luca da Genoa, in realtà il City comunque lo voleva, l'ha detto il suo stesso procuratore. Poi, basta che questo, dire questo. Quinti, Marco da Borgo Filadelfia. Purtroppo una Juve con capitano Locatelli non potrà mai essere una Juve che noi potremmo riconoscere come tale. Spalletti non ne può nulla, qui c'è uno spogliatoio da sovvertire, perché ingoia e negativizza anche chi arriva con discrete credenziali. Un grande saluto, Marco da Borgo Filadelfia. Però secondo me io non sono d'accordo sul discorso, cioè il problema della Juve non è Locatelli, francamente ci sono altri problemi. Poi se mi dice che Locatelli in una delle migliori, nelle migliori Juve non giocherebbe mai, ma questo è scontato, però non può essere Locatelli il problema della Juventus. Su questo, guarda, ti dico che io la penso così. Poi, per carità, rispetto ovviamente la tua idea. Siamo giunti all'ultimo break, palla a Federico Rossi.
Fuori di Juve.
Allora, di nuovo in diretta, gli ultimi 24 minuti di questo lunedì post sconfitta contro il Napoli. Marco da Borgo Filadelfia, ragione, quindi mi sono espresso male. Io sopportavo il valore simbolico, rapportavo il valore simbolico del capitano col rango storico Juve, Furino, Scirea, Conte, Del Piero, Vialli, Buffon. Se ora il nostro leader è un decoroso professionista e poco più, vuol dire che non siamo più quella Juve lì. E questo mi rattrista, un grande saluto. Però questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, perché noi l'errore che facciamo spesso è accostare questa Juventus a quelle di una volta, i centrocampi, i giocatori. Non c'è più quella Juventus, e teoricamente la società sta lavorando affinché si torni, affinché la Juventus riacquisisca quello status lì, ma al momento non c'è. Questo, ragazzi, è fuori di dubbio. Andiamo con qualche audio, vai Superfede.
Ciao, sono Michele da Toronto.
Buon Ciao Michele.
Anche io la mia, riguardo la sconfitta di ieri, è difficile da mandare giù, è difficile da capire. La squadra non è all'altezza, lo sappiamo tutti, non sono dei campioni, non sono dei fenomeni, non sono nemmeno vicino a questi, ma non ne vedo nemmeno così brocchi. Io mi chiedo, è possibile che il valore dei nostri giocatori, la tecnica dei nostri giocatori è inferiore a quello del Como, a quello del Bologna? E poi, se la squadra che è non è all'altezza e poi l'allenatore non riesce a mettere nemmeno due giocatori che si trovano, anche scarsi, ma che si trovino insieme, io ripeto che Spalletti ha contribuito alla sconfitta. Non vuol dire che la colpa è tutta su, perché anche i giocatori, io non riesco a capire questi giocatori, cioè quando si guardano allo specchio, fino a che punto la loro coscienza non dice a loro stessi che dobbiamo dare una sconfitta, cioè non lo so, sembra una banda di scalmanati. L'allenatore che fa le sue, i giocatori che fanno le sue, alla fine ci si rimette la società e noi tifosi. Perché perdere ci sta, non so se ci sarebbe la stagione del mondo che dobbiamo vincere per forza. No?
Grazie, si è capito poco, ho capito solo una banda di scalmanati? Può essere scalmanati? Boh, però insomma sicuramente il tuo messaggio era di, diciamo così, dissenso rispetto a questa Juventus. Un saluto, un abbraccio a te. A Toronto, che presumo, non so, boh, è caldo o freddo, Fede, lì? Com'è la stagione? Al contrario, boh, non lo so. Vai, vai.
Ti ho sentito, Quintiliano, ciao, Marco da Roma, hai perfettamente ragione, non doveva succedere ieri. Ma non ti chiedi quale può essere il motivo? Forse alla fine è vero che un allenatore come lui, che tutto sommato ha fatto sì bene un po' dappertutto, ma non ha mai vinto nulla e neppure è arrivato in posizioni, mi sembra, particolari. Alla fine ha vinto a Napoli meritatamente, ma aveva pure Osimhen, ha fatto 200 gol, Kvaratskhelia. Poi arriva alla fine in nazionale dove fallisce così miseramente, forse la nazionale è un po'
una cosa diversa, come dire, ragazzi,
il crepuscolo, no? Quindi adesso ritornare, a me mi sembra un po' che non abbia più le qualità di un allenatore agonistico che possa dare proprio rabbia e qualità alla Juventus in questo momento, perché cioè provare quelle cose assurde che ha provato nel primo tempo è secondo me un allenatore di spessore. Dopo 20-25 minuti già cambia modulo subito, poi inserisce David, e dopo un po', dopo che fa il pareggio, che la Juve si era messa a giocare praticamente alla pari del Napoli, veramente alla pari, non subiamo più di tanto.
Dobbiamo salutarti, grazie, ho capito tutto, però non sono d'accordo sul fatto. Adesso all'improvviso sbaglia quella partita di ieri, sbaglia quella partita, perché l'ho detto per primo, e non va più bene Spalletti. La nazionale non credo c'entri nulla, perché il mestiere del CT è una cosa diversa dall'allenatore. Aspettiamo, poi se continua a perdere in questo modo, ovviamente sarò costretto a dire che Spalletti si è abbollito, come scrive qualche amico tipo Gianni. Penso che Spalletti sia abbollito, purtroppo anche quest'anno ci sarà da penare. Io per esempio non la penso così. Pasquale da Palermo, buonasera, non farei drammi per la sconfitta di ieri sera. Primo perché la gara è stata condizionata dal fatto che i ragazzi hanno raggiunto Napoli nello stesso giorno della partita, e poi perché comunque nelle 3 vittorie consecutive ho visto una buona Juve che mi fa ben sperare per il futuro, anche in considerazione del prossimo rientro di Bremer. Pasquale da Palermo. Vabbè, comunque speriamo che tu abbia ragione, però la vedo un po' dura. Comunque giocatevi la vittoria del Paphos, che dormirete sereni. CS, che insomma vedo molto ottimismo. Io ho quasi l'impressione che però è un vecchio problema ormai degli ultimi anni, che ci siano dei tifosi, se così possiamo ancora chiamarli, che non aspettino altro che la Juventus vada male. Ciao Quinti, sono Virgilio. Purtroppo, con grande dispiacere, era come pensavo, nonostante la piccola polemica di venerdì, la Juve è questa, composta da giocatori mediocri sotto il duplice profilo tecnico e di personalità. Su Spalletti, che tu provi a difendere, io difendo, non tu provi, ti dico che è un buon allenatore, nulla di più, ha vinto un solo scudetto col Napoli e 2 in Russia per esempio, più 3 coppe. Ma che squadra aveva? E poi buone stagioni su Roma e Inter, nulla più, senza dimenticare i disastri nazionali. Per far bene ha bisogno di una squadra seria e non di bidoni vecchi o nuovi. Per me questa squadra è da 6-7 posto. Spalletti, uno Spalletti, prossimi 2 prevedo 2 punticini, non si vede la luce, non vado più alto salto, non vedo più, non vado più allo stadio nonostante sia abbonato. Ho detto tutto, rassegnazione. Virgilio però ti contraddice, perché prima dice che Spalletti non vale sostanzialmente, e poi dice che questa squadra comunque vada, qualunque sia l'allenatore, da 6º-7º posto. Decido l'una o l'altra cosa. Ovviamente non condivido quello che dice su Spalletti, perché l'Inter l'ha resuscitata Spalletti, ok? Conte ha vinto lo scudetto, ma dopo che Spalletti ha resuscitato una squadra, quella interista, che veniva da anni veramente bui, e quindi il lavoro gliel'ha fatto lui. Sulla Roma ha fatto delle cose straordinarie, ha vinto un paio di coppe, non perché non ha vinto lo scudetto, uno gliel'hanno un po', diciamo così, sottratto in maniera non proprio, diciamo così, non proprio giusta. E poi ha vinto a Napoli uno scudetto facile dai calciatori, ma ha fatto un calcio, ragazzi, si è visto poche volte da una squadra italiana. Quindi secondo me non sono d'accordo quasi su nulla su quello che ha detto. Pensa, buonasera Quintiliano, qui non si capisce dove sia la fine del pozzo. Campagne acquisti fatte da presunti guru totalmente senza senso, proprietà assente, totalmente disinteressata. Mettere i soldi non basta, i soldi ovviamente contano, ma sarebbe meglio finire fuori da tutto e ricominciare. Ricominciare. Guarda, io non sono d'accordo su questo. C'è chi vuole perdere con un progetto serio, Daniele da Brunico. Io non lo vedo così, Daniele, cioè non vorrei finire fuori da nulla. Se finisci fuori dalla Champions League sono guai veri. Ciao Ale da Torino, l'unica luce che esista si trova ad Amsterdam in questo momento. Quindi, ma vuoi vedere che Motta aveva ragione a prendere a tutti a calci i giocatori? Antonio Danolo, beh, lui non prendeva a calci nessuno, semplicemente non parlava con gli stessi calciatori, quindi forse sarebbe opportuno chiudere il capitolo Motta, e forse non bisognava proprio aprirlo. Vai Fede.
Quinti, ma lo sai qual è il vero problema? Sì. Che a me non è che di ieri mi importa tanto la formazione sbagliata che può succedere del mister o di qualche giocatore fuori posizione. Il problema è l'atteggiamento dei giocatori in campo, Quinti.
Questo.
Ma questi non stanno dando neanche il 50%, non vedo cattiveria, non vedo carattere. Questa timidezza che dice il mister arieggia sempre sopra le teste dei giocatori. Ma come si fa? Ma chi sono i giocatori della Juventus? Quinti, e anche qui l'allenatore deve sfornare, questo è quello che deve fare, di lavorare molto sulla testa di questi giocatori. Che delusione, che veramente sono distrutto, Quinti, fino alla fine.
Ti capisco. che magari puoi sbagliare tecnicamente, tatticamente, però devi impegnarti e metterci tutto quello che hai. Vai Fede.
Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
Ciao Francesco.
Metto in fila i fatti, questi risultati, la sciagurata annata dell'anno scorso e anche quella di Max Allegri l'ultimo anno, e arrivo ad una causale unica, cioè alla società. Quindi la società è responsabile di tutto ciò, è inutile girarci intorno. Tre allenatori, anzi quattro, che arrivano tutti alle stesse conclusioni, cioè una squadra composta da giocatori inadeguati. E ho l'impressione che mister Spalletti, che è fuori discussione per competenza ed esperienza, sia arrivato a questa conclusione, perché non ha, è vero, non ha schierato David, ma l'abbiamo visto David, Open Da, che giocatori sono, quindi.
Ah, bella domanda.
Mister Spalletti lo sa e purtroppo si è dovuto adeguare e naviga a vista anche lui come i suoi predecessori. Un abbraccio quindi.
Caro Francesco, il timore mio, ma così come il tuo, è proprio questo, che Spalletti stia navigando a vista perché impossibilitato ha, fermo restando che ieri ha commesso i suoi errori, giusto che lo dica, perché altrimenti sembra che io mi iscriva al partito spallettiano. Non esistono partiti spallettiani, allegrani, mottiani, eccetera eccetera, esiste la Juventus. Spalletti secondo me resta un ottimo tecnico, ma sta avendo delle grosse difficoltà, e ieri gli do 4 e mezzo, se mi dicono fare le 4 e mezzo, perché ha sbagliato quasi tutto, dall'atteggiamento, dallo schieramento di alcuni calciatori all'inizio, lo schema, le sostituzioni, quindi ok. Però poi c'è anche questo timore di cui parli tu, che forse lui più di tanto non riesca, ma non che non ce la faccia, perché la rosa quella è, non è eccelsa, questo ragazzi mettiamocelo in testa, anzi io uso il non è eccelsa quasi come eufemismo, eh.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato.
Io non capisco tutto questo sconforto. Tutto sommato, per quelle che sono le caratteristiche di una squadra da metà classifica, la Juventus ha fatto una partita discreta. Poi se alcuni pensavano che la Juventus fosse uno squadrone, dovrà ricredersi, perché sono 3 anni che non lo è più. 3 anni nei quali, anche grazie a qualcuno che aveva un progetto fantasioso, sono stati mandati via quei veterani che sopperivano con l'esperienza alla mancanza di qualità. Comunque, detto questo, mi confermo sempre di più nell'idea che il contratto di soli 8 mesi l'abbia preteso Spalletti, perché Spalletti non è stupido e ha visto che ha in mano una squadra che vale ben poco. Ciao.
Ciao Renato, io non credo, sai, quest'ultima cosa, perché... Anzi, sono convinto che la Juventus gliel'avrebbe anche fatto più lungo, però sta pagando altri 2 allenatori, e non poco. Non poco. E quindi magari per non gravare ulteriori pesi economici sul bilancio, gli ha detto facciamo 8 mesi e poi, credo, poi è chiaro che se non si qualifica nemmeno in Champions League la vedo dura. E che a questo non c'è dubbio. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele.
Ciao Gabriele.
Guarda, sentirti così affranto, all'inizio della trasmissione credo mi sia capitato, vorrei dire rare volte, ma forse
insomma, negli ultimi anni,
da quando appunto c'è la tua trasmissione. Per onestà intellettuale, io la partita di sera non l'ho vista, per fortuna, o no, non lo so. Però ho letto, ho sentito, ho ascoltato anche adesso il tuo...
Puoi rivederla, il tuo su DAZN.
Anche recentemente, prendiamo proprio gli ultimi mesi, via, anche con Tudor, insomma, belle battute d'arresto l'abbiamo avute, però al netto di critiche oggettive non ti ho mai sentito così, quindi, siamo messi veramente, veramente così male? Veramente siamo messi così male? Siamo arrivati a questo punto qui? Io ormai speranze, non lo so, guarda, ci credi che non so cosa dire di concreto? Di concreto. Ciao, buona trasmissione.
Anche perché non hai visto la partita. Ma come fate a non vedere la Juve? O meglio, avete un impegno importante, ok, però poi non potete non rivederla. Poi tu dici, così siamo messi così male. Ti invito a vedere la partita e poi magari ne riparliamo. Sentire le parole di Locatelli mi fa cadere puntini puntini, sembra l'ultimo Bonucci, dobbiamo lavorare eccetera, c'è poco da fare, il problema è il materiale umano che va in campo, solito atteggiamento da gente di poco carattere, perché spendere soldi per calciatori di nomi ma di poco valore caratteriale? Prendiamo dalla Serie B, c'è gente migliore, non ho speranze. Ieri dopo 3 minuti avevo capito l'andazzo e ho spento Vittorio prima ancora del gol, che è arrivato al 7° peraltro. La colpa è dei giocatori, la luce ancora non la vedo, buona serata. L'infinito in un istante il nome. Io vedrò la luce con Agnelli, che tornerà con capitali arabi dopo aver convinto un emiro amico, Nino Juventino San Benedettese in Pennsylvania. Ciao Nino. La luce non c'è, ma rabbia sì, perché se giocano poi fanno anche quel gol. Quel gol lì è rassegnato perché non ci mettono l'anima e senza attributi. Saluti Antonio dal New Jersey. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Francesco D'Avessa.
Ciao.
La mia domanda è: vediamo una luce. Io rispondo semplicemente dicendo
no.
La tua radio, la vostra radio, magari oggi è diventata conosciutissima non solo grazie alla Juve, perché la Juve magari fa audience, ma proprio perché c'ha dei professionisti, gente capace, gente veramente brava del settore. Oggi la Juve con questi professionisti che c'ha riesce ad essere vincente e convincente? No, ha un solo giocatore bravo e purtroppo quello è l'unico che c'è rimasto, tutti gli altri sono mediocri. Quindi può venire un chiunque allenatore, ma se non ci stanno i calciatori, purtroppo non, la svolta non ci sarà.
Grazie, grazie intanto anche dei complimenti che hai fatto alla nostra radio. No, quindi io sono ormai rassegnato da 3 anni, sempre peggio, non vedo ad oggi l'uscita dal tunnel. Tudor inerme come Spalletti, perché il mercato al solito disastroso, manca centrocampo e attacco, e quelli che ci sono altamente inadeguati, salvo solo il Diz, Calulu e Bremer, Christian da Campobasso. Con la squadra al completo e magari dei cambiamenti a portati da Spalletti, Modulo e qualche giocatore finalmente fuori, alla luce sarei capace di vederla, però ci vuole il coraggio del mister e il supporto della società. Fino alla fine, Riccardo dalle Marche. Vai Fede.
Eccomi Quinto, Michele da Casale.
Michele,
dici bene, se ci si mette pure Spalletti, ma non solo con le decisioni in campo, mi dai la tua su quello che poi ha detto davanti ai microfoni a fine gara, che secondo me è stato forse anche più grave di quanto ha adottato come scelte per la partita. Un abbraccio.
Non so se tu ti riferisca, grazie intanto Michele, al discorso del pubblico di Napoli, riconosco quella musica, non so se ti riferisca a questo. Da tifoso ti capisco, da una parte ti capisco anche lui un po', però forse poteva evitarsela. Un po' mi ha ricordato Sarri quando perse sulla panchina della Juventus, perse con il Napoli e disse: sono contento almeno di aver perso con i miei ex ragazzi. Però insomma Spalletti non ha detto questo, ha semplicemente, se ti riferisci a questo, perché poi l'ho detto anch'io, alcune dichiarazioni mi fanno temere un po' di confusione. Quando parla per esempio di "ho voluto fare un esperimento", quando mi dice che ha voluto togliere il Diz perché, come mi dite sempre, che deve riposare eccetera, un pochettino diciamo così mi fa pensare. Se ti riferisci a questo, se ti riferisci all'altro discorso suo personale rispetto al ritorno a Napoli, sono cose personali.
Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze.
Claudio,
riguardo alla partita di ieri sera, io ho visto una squadra spenta, priva di attributi, senza carattere. Locatelli non per attaccare la croce addosso a lui, però per essere il capitano, per essere l'uomo che detta i tempi di gioco,
ma non è
troppo lento e non troppo idea. Privo di carattere. Io ricordo Boniperti che diceva che prima del giocatore si sceglie l'uomo. Quanti giocatori avrebbe scelto di quelli che ci sono in campo, Boniperti? Ma non per le qualità calcistiche, ma per le qualità di uomo. Quanti, secondo me, punti?
Però Claudio, vedi, quanti, appunto, non è soltanto Locatelli. Io insisto, ogni volta che la Juventus va male, quelli attaccati sono Di Gregorio e Locatelli. Ieri Di Gregorio, per esempio, ha fatto un'altra parata che ovviamente non è stata sottolineata da nessuno. Ma non è solo Locatelli, sono tanti altri, l'ha fatto nome anche Franco. Io Turam, per carità, però sono un po' di tempo che non c'è più. cambiasse uguale, sembrava che con il ritorno di Spalletti fosse tornato quello di un tempo, invece non è così. Quindi anche altri che magari, da quali ti aspetti di più, non sono al momento sul pezzo, ecco. Vai Fede.
Ciao ragazzi, Alessandro, io però volevo sfatare un mito, no? Perché quando si parla di proprietà e quando si parla di Elkan viene sempre detto ma lui ripiana, ma ripianare vuol dire andare a mettere una pezza agli errori fatti inizialmente, e se te tutti gli anni invece di investire devi ripianare, cioè, ma la domanda, la società, la proprietà, ma se la dovrà fare poi? Cioè, perché sennò qui veramente, cioè, abbiamo un Montengaggi che è spaventoso per quello che facciamo vedere in campo. Alex.
Grazie Alex, questo è anche l'ingaggi frutto del passato, per negli ultimi anni però la Juventus sta fissando un tetto ingaggi per quanto riguarda ripianare anche sotto questo aspetto. Tu sai benissimo che l'ultimo bilancio, quindi 2024-2025, si è chiuso con una perdita di soli, non sono pochi, ma soli 58 milioni considerando i 190 della passata stagione, quindi sta ripianando adesso sperando che nel 2026-2027, quindi giugno 2027, si chiuda con il pareggio di bilancio. L'aspirazione è questa, e se continua così ci riuscirà. Magari bisogna rimetterci un po' sotto il profilo della competitività, però del resto il connubio di cui parlava Elkan già tempo fa è sostenibilità, competitività, che è una scommessa molto difficile da vincere. Vai Fede.
Ciao, sono Giovanni da Monza, ho appena sentito Leonetti che praticamente Andrea Agnelli riporterebbe tutto come era prima, ma per me è la causa di tutti i mali. Non dimentichiamo cosa è successo, per pensare alla Superliga se ne è fregato della Juventus, e quindi se ci troviamo in questo stato è solo e esclusivamente colpa sua. Perché noi potevamo vincere per l'eternità per quando eravamo avanti. Adesso perdiamo a Napoli da 7 anni, a Napoli. Tra parentesi, se ci fosse stata giustizia sportiva, non credo che il Napoli avrebbe vinto in questi anni. Va bene, fino alla fine.
Grazie, però non si può, secondo me, circoscrivere il periodo di Agnelli e gli ultimi 2-3 anni che sono stati, in cui sono stati fatti oggettivamente degli errori dall'ex presidente, perché io ti ricordo che è stato il presidente più vincente della storia della Juventus. Sicuramente nelle ultime stagioni ha commesso, ha fatto degli sbagli, degli errori, però non cancella tutto quello che ha fatto prima, ecco. Vai Fede.
Ciao, quindi Daniele da Roma.
Daniele.
Allora, io sono del parere che ieri sera Napoli non ha fatto niente di più di che della Juve. Ha vinto sta partita perché praticamente gli abbiamo regalato noi, cioè gli abbiamo dato 2 gol e poi non è che ci ha dominati così tanto il Napoli, insomma, voglio dire. Abbiamo giocato alla pari, schifosamente alla pari.
Alla pari.
Anche perché loro ci avevano tutto il centrocampo fuori e noi non siamo stati capaci ad approfittarne. Ecco, su questo io Spalletti non l'ho capito ieri sera, non so perché abbia fatto delle scelte del genere, non capisco perché ogni allenatore che viene a allenare la Juve dopo qualche partita va in confusione. Il fatto se siamo caduti in un baratro, io sono sicuro di sì, ma io lo pensavo già da quando hanno vinto qualche partita, 2 o 3, non so quante ne hanno vinte, ma questione che hanno vinto, che hanno affrontato squadrette, diciamo, ecco, squadre alla portata. Adesso come si incontrano le squadre più forti, vanno in tilt, vanno in confusione, non capiscono più niente, i passaggi non gli sbagliano tutti, danno palla agli avversari e gli avversari li puniscono. E questo è il discorso. La Juve ormai è questa, naviga dal settimo, ottavo posto. Il quarto posto, secondo me, non ci puoi arrivare in queste condizioni. Ciao.
Così sicuramente no, Daniele, non c'è dubbio. Rispondo a Marcello. Ricordo in occasione del cambio Spalletti Tudor che tu fossi convinto che la mossa avrebbe aperto nuovi orizzonti di gloria. Sono ancora convinto. Io da allora ero invece convinto che il problema non siano gli allenatori, il problema sono i giocatori e i dirigenti scarsi, tra l'altro super pagati. Vai, Fede.
Ciao quindi Daniele da Roma.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
E alla luce della partita di ieri, che dire, la squadra è questa che abbiamo, le responsabilità ce l'ha anche l'allenatore, perché ieri sera sì, Spalletti ha sbagliato la formazione, ha sbagliato i cambi, ha sbagliato l'approccio. E quindi se sbaglia anche un allenatore come Spalletti, io dico che qui c'è una cura irreversibile. C'è un flagramma piatto proprio, no? E quindi credo che il problema, secondo me, è la dirigenza, e lo dico da sempre, lo sostengo: quando hai una dirigenza debole con personaggi che non sono competenti, e abbiamo solo Chiellini, comunque anche Chiellini con le dichiarazioni di ieri poteva anche risparmiarsi relative dopo la Sassaiola che ha subito il pullman della Juve. Ma al di là di questo, diciamo che proprio non c'è un programma, non c'è una programmazione precisa, non c'è una strategia in atto, la proprietà sì, ha speso dei soldi ma l'ha spesi male, delegando poi Elkan a dei personaggi fantasma che non hanno nulla a che vedere col mondo Juve. Qui va risettato tutto, però penso che per ora io non sono convinto, vista la Juve in questo periodo, non sono convinto che possa arrivare al quarto posto.
Marco, purtroppo nemmeno io, cioè se questa è la Juventus non ci arriva la Juve al quarto posto, ve lo dico oggi. Speriamo che cambi trend, ma lo stiamo dicendo da tempo. Ora c'è un periodo, sono due partite difficili, determinanti, fondamentali e forse decisive per il campionato, fermo restando che quella di mercoledì sarà da vincere veramente, altrimenti rischi di uscire anche dalla Champions League. Siamo giunti al termine, grazie Fede Rossi, grazie a tutti voi, domani 17-19, stessa ora e stesso posto, caro Fede. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.